Bentrovati carissimi in un nuovo video di Italiano Automatico. Questo lunedì ho scelto di raccontarti una storia che ho raccontato in passato ma mai così nei dettagli, e come sapete spesso una storia interessante è il modo migliore per imparare nuovi vocaboli in italiano, mantenere una lingua mentre si imparano cose nuove. Ho pensato di raccontarti nei dettagli la storia del perché e come ho corso una maratona a 19 anni. E per fare questo devo tornare a quando avevo 16 anni, nella mia lunga vita da non atleta. Ero un finto magro io. Un finto magro in Italia lo diciamo quando uno è una persona che è tipo, sembra magra ma non è magra, tipo ciao, comunque tipo ero 66 kg ed ero alto 1,87, ma diciamo che comunque avevo tipo una panzettina, non so come spiegarvelo, ma ero un finto magro, perché mangiavo comunque male, non mi allenavo, quindi sì, ero così, ma non ero così. Comunque il fatto è che per tutta la mia vita, fino a 16-17 anni, ero uno tra gli ultimi nel famoso test di Cooper. Qui in Italia, per testare la tua abilità atletica in educazione fisica a scuola, ti fanno fare un test che si chiama test di Cooper. E praticamente era 12 giri di un campo, quello che mi ricordo. Dovevamo fare 12 giri di un campo che era vicino alla nostra scuola. Non ricordo esattamente quanti metri fosse, ma niente, dovevamo fare i giri di questo campo. Io mi ricordo che ogni anno che facevamo questo test morivo, tipo era il mio momento peggiore dell'anno. Ho detto no, abbiamo il test di Cooper questo venerdì, ah. Quasi mi veniva da stare a casa, perché morivo, tipo ero tra gli ultimi 10 su 30 o tra gli ultimi 5 su 30 o 40, quelli che eravamo a correre, e tipo ero in parte ai miei amici fumatori, quelli che fumavano tanto, e le mie amiche che non si erano mosse da una volta nella vita. E io spesso ero lì tipo che dai che ce la faccio, no non posso farmi, ero lì che pensavo no non posso farmi superare da questo mio amico che fuma 20 sigarette al giorno, no non posso, hai polmoni bruciati, io no. Eppure ero meno allenato di lui, e non so come era possibile. Però ecco, magari mangiare 20 cioccolatini in un giorno non mi aiutava, quello è vero. E insomma, mangiavo veramente male. E arrivavo a questo test di Cooper che ero morto, ero distrutto e lo finivo tra gli ultimi. Ed ero triste perché dicevo, cavolo, non è possibile che faccio così schifo. Questa è una delle cose che mi ha portato a 16 anni a prendere in mano il mio primo libro, appunto per capire un po' più su me stesso, come migliorare in vari ambiti, non solo mentalmente ma anche fisicamente, spiritualmente, con le ragazze, con tutto. E niente, facevo schifo a correre, in sostanza questo è l'obiettivo del messaggio di questa parte della storia. Quindi verso i 17 anni, 18 anni, avevo cominciato a correre un po', perché anche giocavo a calcio e vedevo che avevo bisogno di correre di più, e quindi avevo cominciato a correre un po' sul fiume vicino a casa mia per allenare un po' il mio fiato, e ho visto appunto che ero messo proprio male, e quindi ho cominciato a pensare, a leggere libri su motivazione eccetera, e alcuni libri parlavano di anche correre, superare i propri limiti, e ho sempre pensato, com'è possibile che una persona possa correre 42 km senza fermarsi? Io non riesco a camminare 5 km senza fermarmi. Sto parlando di quando avevo 15 anni, 14 anni, 16 anni. E ho detto, cavolo, una roba pazzesca. E quindi è cominciata a nascere nella mia testa l'idea di dire, cavolo, sarà che un giorno potrei correre una maratona? Buh. Solo che era così fuori dalla mia realtà che era un pensiero che era lì, e poi dicevo, ma... E a 18 anni questo pensiero è diventato sempre più forte, perché avevo letto anche il libro di uno che si chiamava Dean Karnazes, che era un ultra maratoneta, ovvero correva ultra maratone di 100 più chilometri, 200 chilometri.
Per il mondo.
Puoi anche passare senza dire nulla, se non ti va fastidio essere in pigiama nei video. Ad Avettina. Ragazzi, Bettina si è alzata perché è passata Isa e lei quando passa Isa è lì che guarda e dice: dov'è la mia padroncina? Bettina? Oi, Bettina. Niente, continuo. Mi ero dimenticato che c'era qua Bettina. Niente, comunque, stavo dicendo, di Incarnasis era un ultramaratoneta e cominciavo a pensare, cavolo. Sto leggendo tutti questi libri, sto iniziando a lavorare online, creare video, imparare più lingue. Devo superare questa barriera che ho in testa fisica. E ho detto, cavolo, sarà che mi metto l'obiettivo di correre una maratona? E mi ero messo l'obiettivo con un amico di dire, dai, tra 6 mesi corriamo una maratona. E io a quel punto stavo correndo 3 km, 4 km, 6 massimo. E ho detto, vai, mi metto l'obiettivo, Barcellona. Tipo primavera del 2000, primavera del 2000, non mi ricordo più che anno era. 2014 forse, sì, deve essere stato l'anno 2014, primavera del 2014, vai, corro una maratona. E me lo sono messo questo obiettivo nel 2013, quindi non ero assolutamente preparato. E me l'ero messo con un amico. Fatto sta che questo amico dopo mi ha anche abbandonato nell'obiettivo. Quindi non dirò il nome di questo amico, ma mi ha abbandonato nell'obiettivo, ha cambiato idea, non lo so. E io sono uno che quando si mette un obiettivo lo dice agli altri, non mollo, tipo è difficile che io molli, deve succedere qualcosa di grave o io proprio cambiare idea di un valore per io dire no, non lo faccio più. Quindi l'avevo detto alla mia famiglia, l'avevo detto ai miei amici, l'avevo annunciato su internet, mi ero messo questo obiettivo, ho detto non mi importa se mi ha mollato il mio amico, andrò da solo a Barcellona. È una maratona dove corrono 20.000 atleti e andrò là da solo e corro e non è un problema, vado da solo. E quindi ho cominciato questo allenamento 3-4 volte a settimana, correvo 5 km, 10 km, 15, 20 km, 10, 5, 10, 5, 5, 6, 3. Insomma, ho seguito un allenamento automatico che era stato fatto da un'app per essere pronto per la primavera 2014. E niente, perché è importante mettersi obiettivi così? È importante, e vi racconterò adesso dopo come è stata la maratona, ma è importante mettersi un obiettivo così perché tu hai delle barriere nel tuo cervello che tu ti sei creato, legate a ciò che tu pensi di poter fare, che sono tutte barriere che tu hai creato, o altri per te hanno creato, tipo la tua famiglia, i tuoi amici ti hanno detto che non puoi fare certe cose. Se tu capisci che questa barriera è una cosa che tu hai creato, perché nulla mi vieta, Alberto, che fa schifo correre ultimo nel test di Cooper per 10 anni di fila, nulla mi vieta di allenarmi a correre 1 km, poi 2 km, poi 3 km, poi 4, poi 5, poi 6, poi 7, poi 8, fino ad arrivare a 42. Non c'è nessun limite umano fisico che mi impedisce di correre senza fermarmi per 42 km. Il limite è nella testa. Quando ho capito quello, ho detto, è importantissimo per me togliere questo limite nella mia testa, perché è un limite inventato e ogni volta che tu riesci a toglierti i limiti di questo tipo, capisci che questi limiti sono anche uguali nel lavoro, sono uguali per imparare nuove lingue o imparare l'italiano nel tuo caso, o uguali nel cercare una persona meravigliosa che sposi nella tua vita. E insomma, qualsiasi sia il limite, è tutto nella tua testa. Quando ho capito questo è diventata un'ossessione per me allenarmi per togliermi questo limite della corsa, del io non saper correre. Adesso odio correre, non corro più adesso, mi alleno in un altro modo, ma l'ho fatto proprio per togliermi questo limite, ok? Quindi nell'allenamento che portava alla maratona mi faceva male tutto ovviamente, mi facevo male al piede, tutte cose che non esistevano questi problemi nella mia vita prima, tipo correndo 3 km, tipo avere le mutande sbagliate se corri 15 km o 20 ti taglia le gambe praticamente, mi lasciava proprio segni di sangue anche ai piedi, ho dovuto cambiare scarpe, la maglietta, ho dovuto cambiare maglietta perché la mia maglietta continuando a correre così nel tempo dopo 15-20 km ti fa proprio male, ho dovuto mettere borotalco sotto le ascelle perché sfregare le ascelle, i peli anche ti faceva diventare tutto rosso, irritato, insomma, problemi che non esistevano appaiono quando ti cerchi di superare i tuoi limiti fisici. Niente, arriva il giorno della maratona che che io non avevo mai corso 42 km di fila, perché negli allenamenti per una maratona non corri mai 43 km se sei come me all'inizio. Come fanno a farti allenare? Ti fanno fare 25 km più il giorno dopo 12, insomma. Arrivi magari a fare 26 km e poi 15 il giorno dopo per simulare la maratona, ma sarebbe stato così faticoso per me fare una maratona di allenamento che poi avrei dovuto riposare per una settimana e non potevo. Quindi simulavo in questo modo la lunghezza della maratona. Quindi sono arrivato il giorno della maratona che io non sapevo se il mio fisico poteva arrivare a 43 km senza fermarmi, perché il mio obiettivo non era neanche arrivare correndo al massimo tutta la maratona, no, era arrivare alla fine senza fermarmi, senza mai fermarmi, tipo anche se è una corsa lentissima o insomma, l'importante era mettere una gamba dopo l'altra per finire questi 43 km sotto le tipo 6 ore, che è un orario orribile, è tipo uno degli orari peggiori, ma era finirla sotto le 6 ore. Chi corre maratone sa che un orario buono è 3 ore, 3 ore e mezzo, quello è già un orario buono. Il mio no, era finire sotto le 6 ore. E niente, comincio a correre e sapevo che potevo arrivare ai 20 senza fermarmi, è andato tutto bene fino ai 20, tutto bene fino ai 25 km. E ai 26 km ho cominciato a sentire un dolore. Ogni volta che appoggiavo il piede sull'asfalto, l'asfalto è il terreno, della strada. Ogni volta che appoggiavo il piede sull'asfalto sentivo un dolore incredibile al ginocchio e non quei dolori che dici ok, no, mi spacco il ginocchio se continuo, proprio il dolore fisico. Perché comunque mi ero allenato quei 6 mesi, non è come uno che dal divano passa una maratona in un giorno, no. In quei 6 mesi mi ero allenato 4 volte a settimana, quindi ce l'avevo il fisico. Però proprio il dolore fisico del ginocchio di fare una cosa che non ha mai fatto. lo sentivo tantissimo. E niente, però ecco, c'era quella cosa nella mia testa che mi diceva: no, non fermarti perché questo significherà per la tua vita qualcosa che va al di là della maratona. Aggiungerai una fiducia in te stesso che chi non fa cose di questo tipo ha difficoltà a capire. Quando tu riesci a superare i tuoi limiti in questo modo, praticamente cominci a creare una corazza, uno scudo, in te come persona che ti protegge nei momenti in cui tu stai inseguendo un sogno, ti protegge contro ai pareri, le opinioni negative degli altri, le critiche che puoi ricevere essendo esposto online, essendo sensibile. Io sono una persona molto sensibile, lo sono sempre stata e non voglio eliminare la mia sensibilità, voglio tenere la mia sensibilità che mi aiuta a essere un buon amico, una buona persona con cui lavorare, un buon marito e spero in futuro un buon padre. E quindi voglio tenere questa sensibilità, un buon nipote, ma avendo anche una corazza di fiducia in me stesso che sia pronta quando mi arrivano attacchi da amici, familiari o sconosciuti che vanno contro i miei sogni, come mi è successo in vari momenti della mia vita, quando ho dovuto fare una scelta che era contro tutto ciò che mi dicevano gli altri e che non aveva senso in quel momento. Come vi dico spesso, la mia idea era cambiare il mondo delle lingue fuori dall'università, online, e quando ho iniziato nel 2011-2012, il mondo online era visto ancora come un hobby, un gioco, cioè non era una cosa di dire puoi fare una carriera vera online. No, lo fai così per divertimento e poi vai all'università. Invece io credevo molto nel fatto che se io studiavo bene fuori dall'università e imparavo perché amavo studiare e poi portavo queste conoscenze, qui su internet, ho sempre pensato che cosa cambia insegnare dal vivo, cioè in persona o in università o qui? Nulla, cioè nel senso, siamo sempre una persona che parla e una persona che ascolta, tu dall'altro lato. Insomma, quindi credevo molto in questo potenziale e correre la maratona mi ha dato proprio questa fiducia in più, anche nell'ambito lavorativo e in tante altre cose, del credere in me stesso. Quindi ero arrivato al chilometro 26 proprio che c'era questa barriera nella mia testa, ogni passo era una sfida. E però vado avanti un passo alla volta, un passo alla volta, e ho anche fatto vedere dei video in passato appunto di queste scene, dove ero lì io tutto sudato con la maglietta che era appiccicata su di me, talmente il sudore, il sole. E avevo iniziato la maratona con un cappello, ho finito la maratona senza il cappello perché Tipo, dopo alcuni chilometri c'è stato un colpo di vento e il cappello è volato indietro. Mi sono girato a guardare e ho detto: no, io non torno indietro a prendere il cappello. Ho fatto così, ciao cappello, è stato un piacere averti nella mia vita. Non perderò questi 10 metri per riprenderti. Fortunatamente era un cappello non di marca, sarà costato non so quanto, 10 euro. Non so nemmeno come l'avevo avuto quel cappello, ma non mi importava il cappello in quel momento. Quindi sono andato avanti. Sono andato avanti, sono arrivato tipo quasi alla fine. Pensavo di essere quasi alla fine e vedevo le persone in giro. Perché correvi e vedevi le persone sui giardini, cioè diciamo nei parchi di Barcellona, i turisti che camminavano. E io pensavo quanto sarebbe bello essere in questo momento un turista sdraiato lì nel parco con la mia ragazza. Non avevo una ragazza, ma con la mia ragazza immaginaria. A mangiare qualcosa di fresco, prendere il sole all'ombra. E quindi pensavo queste cose, mi guardavo in giro e ho detto: perché mi sono fatto questo a me stesso? Lo so perché, ma perché? Perché Alberto sei così? Non puoi fare come gli altri e dire: ah, questa è una pazzia e quindi non ha senso. No, per me era importante farlo. Quindi sono andato avanti, andato avanti, andato avanti. Pensavo di essere quasi alla fine. Perché c'erano le cose, sapete quelle cose alla fine di una corsa, tipo che passano sopra di te e dici: cavolo, ci siamo, questo è il traguardo, sto arrivando alla fine. E non era la fine, ma io pensavo fosse la fine, quindi mi sono messo a correre più veloce, ero lì, dai, dai, che ci siamo. Davo tutto me stesso, tutte le mie energie e ho scoperto poi che mancavano ancora tipo 3 km. Ho detto: no, no. Quindi ho rallentato. E verso la fine, ogni 5 km loro danno delle noci, acqua, Gatorade da bere per tirarti su. Verso la fine c'era una cosa che hanno dato in una bustina che io pensavo fosse tipo acqua o qualcosa all'arancia buono, e invece era tipo un gel che tu butti giù per, se non sbaglio, un carboidrato veloce, un qualcosa per darti energia finale. Che però per usarla dovresti avere anche dell'acqua o Gatorade, perché sennò rimane tutto in bocca, specialmente dopo che hai corso 40 km, perché non hai più saliva, non avevo più saliva io, ero lì proprio sfinito. E quindi io lo prendo, lo metto in bocca e sento. Ho detto: no, no, non ho preso Gatorade e l'acqua, ho preso solo sta roba, l'ho sparata in bocca. L'ho lanciato via perché lì puoi lanciare le cose per terra, ovviamente, perché ci sono le persone che poi puliscono. E l'ho lanciato, però mi è rimasto in bocca tutto questo gel. Quindi mancavano 3 km. Avevo le ginocchia distrutte, c'era il sole di Barcellona, che comunque era già primavera, faceva caldo. E io avevo in bocca questa cosa. E ho detto: no, adesso non posso mollare adesso, dopo tutto quello che ho fatto, dopo tutta la mia vita che sono stato insicuro comunque come persona, questa è una cosa troppo importante per me per abbandonare ora. Quindi niente, me lo tiro via dalla bocca, lascio quello che c'è in bocca, rimane lì e continuo gli ultimi 2 km. Poi arriva davvero il traguardo e faccio tipo uno sprint. Pensavo di fare uno sprint, uno scatto di corsa. In realtà ho guardato il video dopo e non era uno sprint, era tipo una camminata veloce, ma che per me in quel momento sembrava uno scatto perché ero morto. Ma comunque l'intenzione era di dare quel colpo finale negli ultimi 100 metri per finire e celebrare. E niente, la storia continua con il fatto di. Avrei dovuto vedere mia mamma all'arrivo perché alla fine in quel viaggio mi ha accompagnato mia zia, mia cugina e mia mamma, dato che il mio amico mi aveva abbandonato in quella sfida, e quindi ci dovevano essere loro al traguardo. Mia mamma ha avuto il mal di testa quella mattina, quindi non c'era nessuno al traguardo. C'era un amico, che ha organizzato la maratona, un'agenzia, quindi c'era lui, ma non c'era la mia famiglia, no? Che io aspettavo di vedere la mia famiglia per aiutarmi a tornare in hotel, eccetera. E non c'erano. Mia mamma mi aveva scritto un messaggio sul telefono. Mia zia ha scritto: la mamma ha il mal di testa, non riusciamo a venire. E io avevo il telefono in mano da inizio maratona. Tutta la maratona avevo il telefono così in mano. Perché non ero un esperto, quindi non avevo trovato qualcosa da mettere sul braccio, così, perché a correre tanto mi dava fastidio tutto. Quindi ho tenuto in mano il telefono, l'iPhone, non so più che numero 5 forse, per 43 km. E quindi sono arrivato alla fine che ho fatto così, tipo, sapete quando tenete la mano chiusa per 40 km correndo? No, non lo sapete, io lo so. Ho fatto così per aprire la mano e mi faceva male la mano. L'iPhone aveva 5% di batteria e avevo solo 20 euro che avevo messo in un taschino dei pantaloncini da corsa di emergenza per tornare eventualmente in hotel. Quindi avevo l'iPhone scarico, 20 euro nelle mutande e avevo appena corso 43 km. Quindi sono andato così per arrivare tipo alla strada principale, chiamare un taxi e mi sono lanciato nel taxi perché non potevo piegare le gambe. E gli ho detto, mi porti all'hotel? Non sapevo nemmeno il nome dell'hotel, ma mi ricordavo metà nome. Lui mi fa, ok, sì. Gli ho detto, por favor, quiero ir en este hotel. E lui mi dà, ah, está bien, vámonos, vámonos. E io ho detto, bueno, gracias. E niente, andiamo. Arrivo in hotel davanti, non riesco a scendere dal taxi, ma mi butto giù dal taxi, lo pago. E niente, questa è un po' la storia generale della corsa.
Ciao ragazzi, anch'io come Alberto ho corso una maratona, io però a Valencia, sempre in territorio spagnolo, nel 2015, sono quindi già passati quasi 5 anni e quando ho saputo che Alberto voleva fare un video sulla maratona, su questa esperienza, gli ho chiesto se potevo aggiungere anche io il mio punto di vista e quindi oggi voglio condividere con voi tre lezioni che ho imparato dalla maratona. La prima lezione molto importante che mi ha dato la maratona è stata quella di farmi capire quanto abbiamo bisogno degli altri per migliorare. Ho capito sia nell'allenamento, quindi nella preparazione della maratona, che nella gara stessa quanto siano state importanti le altre persone. Nell'allenamento, il mio amico Luca, con il quale mi sono allenato e preparato alla maratona, infatti lui mi ha sempre spronato e aiutato a migliorarmi allenamento dopo allenamento. E invece il mio amico Alejandro, durante la gara, durante la maratona, quando l'ho incontrato, ho fatto la gara insieme a lui. Quindi da quando l'ho incontrato all'arrivo sono stato con lui e un suo amico. E questo mi ha portato a correre la maratona in un tempo più breve rispetto a quello che avrei fatto da solo. Infatti ho fatto un tempo che non pensavo di poter fare. Quindi ho imparato quanto possiamo migliorare, quindi possiamo performare meglio nello sport, ma anche nella vita, quando ci circondiamo di persone che ci migliorano, ci spingono a fare di più e ci portano a fare meglio. Non per nulla si dice che siamo la media delle 5 persone con le quali passiamo più tempo. La seconda lezione che voglio condividere con voi è che ho imparato che non abbiamo limiti se non quelli che ci poniamo noi stessi. Ho capito piano piano, allenamento dopo allenamento e anche nella gara stessa, quanto non abbiamo limiti. Tutti i limiti che io mi ero posto mentali, dopo li ho spezzati quando mi allenavo e quando ho fatto la gara. E l'allenamento, soprattutto, mi ha insegnato a superare e affrontare i problemi, perché in ogni allenamento ci troviamo di fronte a un problema. Non lo so, per esempio un dolore al ginocchio, un dolore alla spalla, un dolore al piede. Ogni allenamento era quindi una sfida, c'erano dei problemi da affrontare e ho quindi imparato ogni volta a trovare il modo per affrontarli e risolverli. La terza lezione che ho imparato dalla maratona è la disciplina. Ovviamente l'allenamento per la maratona mi ha aiutato tantissimo ad allenare la mia disciplina, mi ha insegnato ad avere il controllo sul mio corpo, perché potete immaginare quando dovevo uscire a correre e a fare 20-30 chilometri, molte volte anche da solo, il mio corpo mi diceva: no, non uscire, stai qui. E però dovevo prendere il controllo e dire: per raggiungere il mio obiettivo devo fare questi allenamenti, e quindi prendevo il controllo sul mio corpo e facevo quello che avevo programmato, quello che dovevo fare. E la disciplina è importantissimo allenarla, e l'ho capito, quando vogliamo raggiungere degli obiettivi grandi o quando la vita ci presenta dei problemi. Solitamente cosa facciamo quando abbiamo dei problemi? Non vogliamo affrontarli, vogliamo scappare, vogliamo evitarli, ma sappiamo bene che l'unica cosa per superarli è affrontarli. E questo la maratona, l'allenamento in generale per la maratona, me l'ha insegnato bene.
E concludo qui oggi dicendovi che perché è importante fare cose di questo tipo, che magari agli occhi degli altri sono pazzie, che non ha senso fare magari. È importante perché abbiamo solo una vita e se hai un limite che ti stai creando da solo nella tua testa, come magari lo era per me di non essere bravo negli sport, non essere bravo a correre, devi assolutamente con urgenza distruggerlo proprio, eliminarlo, perché molte cose che puoi fare nella tua vita non le farai se non togli questo limite che hai. E quello che c'è dall'altro lato è così bello, è così di valore, è così importante che non puoi permetterti di tenere questi limiti, ok? E per me, come ho detto, questo era uno, la corsa, lo sport. E ho continuato poi negli anni a fare diverse cose per eliminare questi limiti che avevo. Quindi ragazzi, ogni cosa che fai di questo tipo ovviamente ti aiuta anche a credere di più in te stesso, quindi questo è importantissimo. Io ti saluto, guarda più volte questo audio se ti è piaciuto per influenzare positivamente anche il tuo modo di vedere i tuoi limiti mentre migliori il tuo italiano. Noi ci vediamo in un prossimo video. E in tanti progetti futuri che stiamo preparando, come il corso in cucina con mia mamma, una membership per il 2021 e tante altre piccole cose su cui sto lavorando. Ti mando un abbraccio fortissimo, ci sentiamo nel prossimo video e a presto.